Social. Attualità, cultura, informazione.
Ben ritrovati con la redazione di RT Radio, RT Special di oggi, venerdì 4 aprile, per parlare di volo. Ma attenzione, oggi non siamo estremamente tecnici, oggi vogliamo fondare le nostre riflessioni sui sentimenti, sulle sensazioni della protagonista di un libro scritto da Sabrina Papa, dal titolo Volando nell'invisibile. Il libro verrà presentato in un evento organizzato proprio qui in Umbria, nell'oasi di San Liberato a Narni, nella giornata di sabato 12 aprile. Questo venerdì però vogliamo andare a rivisitare alcuni passaggi di quest'opera che vede Sabrina avere un sogno, volare. Sabrina però ha un solo problema, è cieca, quindi ha qualcosa che le impedisce di dispiegare le ali. Però nonostante queste difficoltà riesce prima a diplomarsi, poi a diventare un'esperta informatica, poi a lavorare, pensate, all'IBM di Roma. La sua grande curiosità, la sua grande voglia di sperimentare la portano a cimentarsi nell'arrampicata sportiva, a andare a cavallo, ma la sua passione principale rimane quella del volo, degli aerei, che rimane lì, in fondo al cuore, che non scompare mai e aumenta di anno in anno. Queste le premesse del racconto che andremo ad approfondire con il collega Emanuele Ferretti, che ringrazio, grande esperto di aeronautica.
Grazie.
Ciao Emanuele,
a voi.
Benvenuto.
Ciao, grazie.
Allora, sarà una grande giornata.
Sì, sarà una bellissima giornata, anche perché parleremo di sogni. Sogni, io sono un sognatore e quando ho conosciuto Sabrina io avevo una rubrica che si intitolava Disabilità e Volo. Ho aperto questa rubrica sul sito Aviation Report perché volevo raccontare delle storie diverse da quelle che raccontavano tutti, e Sabrina, quando ho sentito la sua storia, mi ha colpito. E mi piaceva l'idea che il volo per tutti è una cosa accessibile solo ai normodotati, comunque sia. Minimo che viene richiesto è la vista. Invece Sabrina non vedeva, eppure volava. È un po' come il calabrone che, se segui non potrebbe volare per le leggi della fisica, ma lui vola e non lo sa. O anche il mito dell'elicottero che non, per le leggi della fisica non potrebbe volare, ma lui vola. Sabrina era, quando l'ho conosciuta, mi piaceva questa idea di lei che vola pur non vedendo. Attenzione, diciamolo subito, non è che vola da sola senza poter vedere. Vola con l'ausilio di un istruttore che siede o di fianco o dietro di lei, che controlla comunque sia l'aereo, che in caso di problemi interviene, e che le dice esattamente quello che fa l'aereo praticamente i suoi occhi mentre è in cabina di pilotaggio.
È veramente sensazionale tutto quello che ci dici, e che è racchiuso in emozioni che facciamo fatica anche a raccontare, perché insomma soltanto chi le prova direttamente potrebbe avere contezza, no? di quello che diciamo, perché un handicap così grave non impedisce ad una persona di sognare, e qui, guarda, è un sogno che viene realizzato.
Questa è la dimostrazione che nella vita si può fare veramente tutto, e che non i limiti veri sono quelli che ci poniamo noi, ma poi i limiti si possono, se non superare, bypassare, e questa è la sua storia. Lei comunque sia da sola non potrà mai pilotare, non potrà mai andare in volo da sola, però con l'ausilio di un istruttore e un aereo che è normalissimo può volare, e questo è il bello della vita, che ci sono i problemi, uno li bypassa.
Certo, tutto davvero molto bello. Dacci qualche altro particolare. Quanto ci è voluto per realizzare il libro a parte di Sabrina Papa?
Ci è voluto un paio d'anni, da che ricordo, da tanto tempo che me ne parla. Lei non l'ha voluto fare, ma così quando va in televisione o in radio a parlare della sua storia dice sempre: io non voglio autocelebrarmi. Sabrina è una persona estremamente umile, lei vuole trasmettere un messaggio, e questa è la forza di Sabrina, voler trasmettere un messaggio ai ragazzi, ai giovani, a dire guardate, datevi da fare, tutto si può fare, i sogni si realizzano, sono riuscito a volare io, figuratevi voi cosa potete fare. Ti posso dire che Sabrina già da un paio d'anni sta collaborando con me con un progetto che abbiamo all'alberghiero di Spoleto, e vi posso dire che le masterclass fatte da Sabrina arrivano veramente ai ragazzi, e dopo la masterclass i ragazzi mi hanno chiesto più informazioni, erano incuriositi da Sabrina, che pure gli ha raccontato tutte le sue difficoltà, come le ha superato le sue difficoltà.
straordinario davvero l'esempio di Sabrina, una lezione che vale 10 volte quella di una ordinaria, no? La lezione di Sabrina, perché poi vai a stimolare le motivazioni del ragazzo, dei ragazzi che si avvicinano a questo ambiente straordinariamente affascinante dell'aeronautica, che spesso abbiamo toccato con te con i nostri approfondimenti di RT Radio. Emanuele, sì, che cosa ci puoi aggiungere?
Vi posso dire di venire sabato 12 lì all'agriturismo, sì. Sì, a Narni. Vi dico, Sabrina va conosciuta di persona. Io quando l'ho incontrata di persona, ma l'ho fatta conoscere anche mio figlio, proprio perché di persona lei è una forza, riesce a trascinarti con la sua passione per il volo. Lei non lo fa per desiderio di rivalsa, lei vola perché gli piace volare, ha una passione smisurata per il volo. Io vi invito veramente a venire e a conoscerla di persona, perché io ve la racconto, dice sì, bello, però conoscetela di persona e vedrete, vi colpirà. Poi sul libro ci sono una serie di aneddoti che io non avrei tempo, perché dovremmo star qui fino a domani mattina a raccontarveli.
Lo faremo la prossima volta con grande piacere, volando nell'invisibile, sabato 12 aprile alle 11.30 a Narni, un appuntamento a cui non dovete mancare. Grazie ad Emanuele Ferretti. Emanuele,
grazie,
alla prossima.
Voi. Alla prossima, grazie.
RT Special, attualità, cultura, informazione. La passione per la musica di qualità da noi si sente. Si sente. Si sente. Stai su RT.
Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato. Volevo il nord e cercavi il sud, correnti opposte ma stesso mood. Hai chiesto il dolce, ero la musmush, ti tiravo su, su, su. Ti chiamo ancora ma non lo sai, sul vecchio numero di anni fa. Ma l'hai cambiato, non ci sei più e fa tu, tu, tu. Dentro solo un disco dei Sigur Rós, il vento che ci spinge lungo la Ring Road, lo squalo disegnato sopra la t-shirt. E sì, però poi mi sveglio e sono ancora qui nel mio monolocale, lo smog al posto dell'aurora boreale, i tuoi sogni che non mi lasciano più in pace. Io ho le Benji, tu sei Rormur, storie opposte ma stesso mood. Cercavo il cielo nei tuoi occhi blu, tiravi su, su, su. Ho due biglietti per dove vuoi, sarebbe bello tornare in noi. Ti chiamo ancora, non ci sei più e fa tu, tu, tu. Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente. Saremmo finiti ad odiarci, ferirci per noi e chiedere all'altro che cosa c'è. Al tuo vecchio numero ora risponde un'agenzia di viaggi e finalmente io vado in Islanda ma senza di te.
ritrovati con RT Special. Proseguiamo il nostro approfondimento di oggi con la professoressa Maria Donzelli, già docente all'Orientale di Napoli, presidente dell'associazione Peripli Culture e Società Euro-Mediterranee. Ben ritrovata, professoressa, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di avermi invitata.
Sì, perché in effetti la sua presenza è importante per fare il punto su un evento che l'associazione della professoressa Donzelli cercherà di portare anche nelle scuole dell'Umbria. C'è già stato qualche tentativo, l'auspicio è quello di coinvolgere anche i nostri ragazzi, i nostri studenti umbri sull'interscambio culturale del Mediterraneo, l'evento Mediterraneo, il mare tra le terre, nell'ambito delle Olimpiadi Acropoli dei Saperi, che ha avuto grandissimo seguito a Napoli. Allora, professoressa, tracciamo un bilancio di questo evento e soprattutto quelle che sono le prospettive di coinvolgimento dei ragazzi su tante culture che si incrociano nel Mediterraneo.
Sì. Dunque, noi abbiamo questo evento si è svolto a Napoli presso il liceo Sbordone di Napoli, il quale liceo anima ormai da 5-6 anni le Olimpiadi dei Saperi Positivi, l'Acropoli dei Saperi. È un progetto che è condotto dalla dirigente del liceo, la professoressa Laura Colantoni, che è una persona di straordinaria cultura e aperta naturalmente alle esperienze culturali. E noi abbiamo collaborato con la professoressa a partire dall'anno scorso con la presentazione di un libro a me dovuto su Giambattista Vico. E poi in seguito a questo, quest'anno c'è stato un incremento del lavoro e degli incontri che abbiamo fatto. L'ultimo che abbiamo fatto è stato proprio il 28 marzo sul tema Il Mediterraneo che unisce tra poesia e arte. E l'incontro, sempre naturalmente alla presenza della professoressa Colantoni, è stato condotto dalla vicepresidente dell'associazione Peripli, la dottoressa Rita Felerico, che ha fatto leggere ai ragazzi presenti naturalmente, numerosi, perché devo dire che ogni volta che facciamo questi incontri c'è perlomeno un centinaio di ragazzi e delle varie classi, e allora ha fatto leggere ai ragazzi una selezione delle poesie mediterranee, quindi poesie di Eugenio Montale, poesie del poeta marocchino Mohamed Bennis, che tra l'altro è un nostro caro amico e collaboratore, del poeta greco Cavafis, del poeta palestinese Mohamed Darwish.
Io penso, sentendo la professoressa, che questi momenti siano delle occasioni preziose di impagabile bellezza per la formazione della sensibilità anche dei ragazzi, no?
Sì,
anche quando nel loro processo di crescita, perché diamo per scontato tante cose, quindi vengono insegnate certe cose a scuola, rivisitarle nell'ottica di una miscela, possiamo dire, di saperi, culture, sensazioni, emozioni differenti che però affondano l'origine del Mediterraneo, penso che sia un'emozione unica, un'esperienza unica.
Senz'altro, anche perché noi sappiamo che il Mediterraneo in questo momento è un luogo molto complesso,
molto caldo,
è molto caldo, pieno di conflitti, di guerre, ed è stato invece storicamente un luogo di incontri, di scambi culturali. Le nostre culture sono assolutamente intrecciate l'una all'altra, e quindi per poter far capire l'importanza e per poter promuovere una prospettiva di pace è inevitabile, secondo me, continuare a proporre le culture del Mediterraneo e farle rivivere in un canto corale, così come aveva fatto l'Ulisse di Omero. Omero praticamente era colui il quale aveva raccolto praticamente i vari canti del Mediterraneo, delle varie culture, attraverso il periplo di Ulisse.
E qui si spiega la prova organica poi praticamente.
Ecco, esattamente. Quindi in questa situazione che noi abbiamo creato è stato quello proprio di accostare i giovani alla alla lettura della poesia. Perché la poesia? Perché la poesia è quello strumento attraverso il quale ci si esprime in una maniera più diretta. Il linguaggio è trasfigurato, non è un linguaggio di razionalità o di potere o di politica, è un linguaggio che viene dall'anima in particolare. Quindi attraverso la lettura delle poesie e anche di scrittori come per esempio Albert Camus, che sul Mediterraneo ha saputo descrivere la magia del Mediterraneo, la bellezza, la magia del Mediterraneo, e da qui quindi siamo partiti, e siamo partiti per poi arrivare a quello che è il momento invece drammatico di questo momento, cioè le guerre.
Ne parliamo tra poco, professoressa, ci fermiamo per qualche istante e torniamo subito. RT Special.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora, ora, ora sei su RT.
Ooh.
Social. Attualità, cultura, informazione.
Rientriamo in studio. L'approfondimento del Mediterraneo, con tutte le sfaccettature, anche quelle dolorose, quelle che si ricollegano alle guerre, in una grande occasione di scambio culturale che è avvenuta a Napoli grazie alla professoressa Maria Donzelli, presidente dell'associazione Peripli, che cerca anche in Umbria, e poi torneremo a parlare di quello che è un appuntamento di grande aggregazione dal punto di vista socioculturale, che è il caffè filosofico, ne parleremo nel finale di questa nostra intervista con la professoressa, cerca di far capire come può essere diverso l'approccio alla cultura, a opere straordinarie, quindi in questo caso all'arte, alla poesia, come è stato fatto con questa esperienza. Parlava prima di guerra, e quello è il lato più doloroso chiaramente riguarda il Mediterraneo, ricordiamo ancora una volta Mediterraneo che mette insieme tanti saperi, tante tradizioni, tante culture differenti.
E naturalmente sono state proiettate anche delle diapositive sulla produzione artistica, per esempio di alcune donne artiste palestinesi, alcune delle quali sono morte sotto le bombe nel corso di questo conflitto, e delle loro opere non sono rimaste altro che le diapositive, queste diapositive, queste fotografie. E questo è un elemento che ci dà proprio il segno di una dimensione distruttiva della guerra stessa, e quindi della distruzione anche delle relazioni umane. E poi si è fatto cenno al Museo della Palestina che è a New York, si è fatto cenno all'associazione femminile che è nata con lo scopo di raccogliere le mine anti-uomo lasciate sistematicamente da questo terribile conflitto in corso. E alla fine abbiamo coinvolto un giovane. Gli studenti hanno incontrato Zidane, uno studente di scienze politiche dell'Orientale di Napoli, che è nato in Italia da genitori palestinesi. E lui, come testimone, ha raccontato la drammatica storia della sua famiglia. Il padre, la madre è nata in Cisgiordania, il padre è palestinese ed è stato imprigionato, vissuto molti anni in prigione, e lui ha raccontato tutte le difficoltà che ha avuto la sua famiglia, ma lui stesso adesso, nel desiderio di mettersi in contatto con amici, parenti che sono rimasti in Palestina, in Cisgiordania, e il dibattito è stato molto intenso e i giovani si sono veramente molto rapportati a lui, hanno posto molte questioni, hanno vissuto in una persona un po' più grande della loro età, insomma di qualche anno soltanto, il dramma vivente, ma anche la capacità di questo giovane, della sua resilienza praticamente, la capacità di reinventarsi, di studiare, di integrarsi in un contesto diverso da quello della sua famiglia. E quindi è stato un incontro estremamente emozionante da questo punto di vista.
Un'occasione veramente straordinaria per i ragazzi, non c'è niente da fare, perché quando arrivano queste testimonianze...
Certamente, il nostro intento, come lei può ben immaginare, è quello di creare queste occasioni di dialogo.
In Umbria, perché poi l'aspettativa, no, è quella anche di cercare un coordinamento con le scuole e portare queste emozioni
anche qui,
queste occasioni anche
certamente.
Qui in
allora, noi da circa 6 anni operiamo anche in Umbria con un appuntamento che ormai è diventato consueto ed è il caffè filosofico di Ualdo Tadino. E naturalmente ideato e curato da me stessa presso il Grottino che è gestito da Mario Fioriti. Questi incontri hanno ormai una cadenza mensile per tutto l'anno solare. E a questa attività si affianca anche un'intensa collaborazione per la presentazione di libri, per esempio, tra i quali abbiamo presentato L'algoritmo impertinente, no? Abbiamo avuto occasione anche qui in questa radio di presentare questo momento importante che è stato che si è svolto al Teatro Thalia.
A proposito di questo libro, professoressa, prima di lasciare spazio un attimo alla nostra pausa, alla nostra regia, per poi rientrare in studio con la parte conclusiva, dicevamo qualche tempo fa, l'abbiamo anche ribadito a microfoni spenti, quanto sia importante non isolare l'approccio umanistico con quello scientifico, no? Spesso si tende a contrapporre le due cose e questa occasione anche dell'evento di cui abbiamo dato contezza e tutti i dettagli che voi avete organizzato, la sua associazione ha organizzato e che vorrà organizzare, spera anche qui in Umbria, ne è un esempio, cioè cercare non l'isolamento ma il dialogo tra diciamo approfondimento umanistico e scientifico.
Sì, questo è uno dei temi sui quali noi lavoriamo moltissimo.
Torniamo tra poco con la professoressa Maria Lanzelli, ancora rimanete con noi, RT Radio.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare. Tu che mentre cucini ti metti a cantare e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, sta vita non è vita senza te. Ma sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia, che bella tiriterà. Insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua? Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, 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 sì vorrei, vorrei tornare a quando ci va. Sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Studio la professoressa Maria Donzelli, già docente all'Orientale di Napoli, presidente di Pericle, che organizza eventi di cultura, lo ha fatto da diverso tempo a livello nazionale e internazionale, lo fa anche qui in Umbria, a Gualtadino, e c'è questa prospettiva importante di portare questo momento di grande aggregazione, di grande riflessione dal punto di vista culturale del Caffè Filosofico anche ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Allora parliamo proprio di questa bella prospettiva, professoressa.
Allora, qui c'è una prospettiva che è legata anche al nostro amico Mario Fioriti, e quindi noi speriamo tra qualche tempo di poter portare anche il Caffè Filosofico a Santa Maria degli Angeli.
Come avvengono questi incontri, professoressa?
Allora, noi scegliamo un tema che abbia a che fare con l'attualità. Dall'attualità risaliamo naturalmente anche a riflessioni di tipo filosofico e se è il caso, anche ad autori della storia della filosofia, ma soprattutto alla capacità degli esseri umani di pensare. Ed è quello che noi ci proponiamo di sviluppare il pensiero critico, una capacità che ogni essere umano evidentemente ha e che va però sollecitato, soprattutto in un tempo in cui, attraverso l'utilizzazione di tutti i social e i mezzi delle tecnologie eccetera eccetera, tendiamo quasi tutti ad essere passivi piuttosto che attivi nel nostro pensiero. Quindi il nostro intento è quello di prendere un argomento, introdurlo, e quindi di volta in volta c'è qualcuno che si propone per introdurre l'argomento ed aprire un dibattito, un dialogo che dura qualche volta anche 2-3 ore, perché dipende dall'interesse e dalla ricchezza che riusciamo a suscitare all'interno del dibattito. E quindi è un esercizio che facciamo proprio per svegliare in qualche modo chi vuole da questo sonno dogmatico nel quale le tecnologie tendono a portarci. E questo naturalmente elemento noi lo portiamo avanti anche in altri settori, naturalmente, e lo portiamo facendo conferenze, dibattiti in collaborazione con il Comune di Gualdo, con l'Unigualdo, che è l'Università della Terza Età.
E cercate di aprire il confronto in questi mesi
più possibile
su tutto il territorio regionale,
sì.
No?
E quindi non siamo ancora riusciti veramente a creare una collaborazione sistematica con le scuole e i licei dell'Umbria, simile a quella che per esempio Pericle per circa 12 anni ha realizzato con il liceo Giovanni da Procida di Salerno, con quello che stiamo realizzando con il liceo Sbordone di Napoli. Noi ci auguriamo di poterlo fare anche con i licei umbri, e in ogni caso sono in programma nei prossimi mesi l'apertura di un dibattito al liceo classico Properzio del Ponte San Giovanni.
Ecco, questo mi sembra un po' un momento di svolta, cioè il liceo classico Properzio ha raccolto quella che è la vostra intenzione, la vostra idea, quindi da lì si può far partire un progetto che vada a coinvolgere anche le scuole.
Noi lo speriamo. Intanto intorno al libro L'algoritmo impertinente, con lo scopo di discutere con gli studenti di temi di scottante attualità, oltre al fatto che questo libro può essere presentato anche in delle librerie per una società civile più ampia, ma nelle scuole ci teniamo particolarmente. E poi abbiamo preso anche dei contatti in corso con la scuola media Storelli di Gualdo Tadino, nella persona della professoressa Angela Codignoni, che è la sua dirigente, per un progetto dedicato proprio alle scuole medie. E poi si sono presi contatti anche con l'Istituto Tecnico Industriale di Gubbio per aprire anche lì un dibattito con gli studenti intorno alle nuove tecnologie, alla loro diffusione, ai loro effetti sulle nostre società. Una tematica che naturalmente, come ben sappiamo, richiede attenzione, conoscenza e coscienza, per così dire.
Una bella convergenza di professionalità, e possiamo dire che in questi appuntamenti del Caffè Filosofico c'è una massima apertura a tutti, giovani, meno giovani, studenti che magari possono approcciare la cultura, all'approfondimento con un punto di osservazione, grazie a chi vi partecipa, diverso, no?
Certamente. Noi naturalmente il nostro focus è quello di, come dicevo prima, di suscitare la riflessione e il pensiero critico, e naturalmente suscitare cultura. Perché? Noi vediamo che in questo periodo della nostra vita la guerra sembra prendere sempre più spazio, lo scontro è quello che più in questo momento ci sembra più vicino. E allora come contrastiamo tutto questo? Come possiamo fare a contrastare tutto questo? Lo contrastiamo attraverso la dimensione culturale.
Bellissimo,
non abbiamo
messaggio.
Altro.
Aggiungo proprio a ragione di quello che lei dice, vorrei rafforzare il concetto del dialogo in un momento in cui la velocità e l'immediatezza della comunicazione, specie dei social, che chiaramente segue il passo con i tempi, quindi è giusto,
certo,
che ci sia, però non deve diventare ostacolo nella formazione dei nostri giovani, che devono sapere che c'è anche dell'altro, c'è un approccio, come dire, tra virgolette, nel senso positivo della parola lento, ma lento perché permette alla mente di riflettere, di esercitarsi, certo, e soprattutto di arricchirsi.
Naturalmente noi non siamo contro i social, non siamo contro le tecnologie, ma vogliamo che questo non tolga l'idea della possibilità dell'umano, dell'essere umano, che rimane insostituibile rispetto a tutte le varie tecnologie, e vogliamo dimostrarlo attraverso, quindi, sia la relazione, dunque il dialogo non virtuale, reale, incontrarci, essere insieme, parlare dei problemi di cui in questo momento dobbiamo occuparci inevitabilmente, confrontarci, creare anche dei luoghi di solidarietà, perché i tempi che si stanno presentando sono tempi di grandissima difficoltà. Io non vedo un periodo molto felice davanti a noi, purtroppo. Noi dobbiamo essere in qualche modo aggrappati a quella che è la nostra capacità di relazionarci con l'altro, e dai tempi difficili non si esce da soli o attraverso i social o attraverso la solitudine del messaggio virtuale,
attraverso l'incontro, la cooperazione,
ma si esce contatto persona a persona.
Bellissimo.
Relazione umana e culturale.
Bellissima questa riflessione conclusiva di questo approfondimento che abbiamo curato con la professoressa Maria Donzelli, che davvero ringraziamo per la sua grande esperienza, per tutto ciò che fa a livello internazionale e nazionale con la sua associazione, dopo aver insegnato per tanti anni anche all'Orientale di Napoli, un bel patrimonio da sfruttare, abbiamo detto, anche per le scuole dell'Umbria, perché quello che è stato fatto a Napoli può essere fatto in Umbria, ci sono già degli esperimenti, ci sono già dei contatti, anche l'occasione di aggregazione culturale che viene organizzata dalla professoressa Maria Donzelli, della sua associazione, quello da Dino, può essere portata, e si sta facendo veramente un gran lavoro sotto questo aspetto, a Santa Maria degli Angeli. C'è un contatto già con una scuola di Assisi per provare davvero ad aprire un attimino quello che è il contesto di approfondimento, di riflessione su temi straordinariamente affascinanti, come abbiamo detto all'inizio, lo scambio interculturale, i saperi e le tradizioni del nostro Mediterraneo. Grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi di questa opportunità.
Grazie professoressa, e a presto con RT Special.
RT Special, attualità, cultura, informazione. La passione per la musica di qualità da noi si sente. Stai su RT.